Ma io ho seguito ovviamente questo disegno anche perché Monica Cirinnà, che è la promotrice del provvedimento nella fase iniziale, è stata una nostra consigliera comunale dei Verdi, nonché nostra delegata su temi importanti nel Comune di Roma, quindi l'avevo sentita più volte e in realtà ovviamente io avrei auspicato una legge più completa che prevedesse anche la regolamentazione di tutte le problematiche relative alla cosiddetta stepchild adoption, eccetera, però è evidente che si tratta però di un passo avanti, nel senso che l'Italia è quasi l'ultimo paese dell'Unione Europea, almeno sicuramente tra i fondatori è l'ultimo paese, che si dota di una normativa che regola i rapporti tra persone dello stesso sesso. Mi sembra che dopo un'approvazione diffusa non solo in paesi europei ma anche in tanti altri paesi del mondo, finalmente si arriva a una normativa che però andrà completata perché appunto mancano delle parti che obiettivamente sono importanti.
Ecco, è una legge particolare anche perché, mi scusi se apro questo argomento, ma avendo lei dichiarato la sua bisessualità, le diventa anche una legge che potrebbe interessarla personalmente?
Ma è comunque una legge che io ritengo importante. Io nel 2000 sono stato il primo ministro in carica di un paese, diciamo, latino, visto che all'epoca non c'era nemmeno ancora la Spagna di Zapatero, a rivendicare, come dire, non solo la libertà del proprio orientamento sessuale, ma a fare in modo che questo fosse un elemento importante. Quindi credo che questo sia sicuramente un grande passo avanti.
Ne farà uso lei?
Ma questo non lo so, questa è una cosa valuterò ovviamente.
Certo. Senta, in Italia sì, c'è ora questo argomento e questo dibattito sulla legge delle unioni civili che potrebbe essere approvata nei prossimi giorni, ma si continua ad avere questo grosso problema della corruzione. È un problema che sembra decisamente irrisolvibile, visto che sono e vengono coinvolti parlamentari o esponenti politici di tutti i partiti.
Ma io devo dire che ho iniziato la mia attività in Parlamento nel 92 in Commissione Giustizia e uno dei primi provvedimenti che presentai fu la Commissione d'inchiesta contro Tangentopoli. Quindi, come dire, seguo questa materia, devo dire, da una vita, perché io prima che fondare i Verdi ero stato un attivista, nonché anche il segretario provinciale dei Radicali, poi il presidente regionale in Campania e all'epoca proprio i Radicali avevano sostenuto Gianluigi Mele, che aveva fatto un libro che si chiamava L'Anonima DC, che proponeva di come dire, realizzare delle inchieste contro questo malaffare continuo, quindi che è una cosa antica purtroppo nel nostro paese. Il problema è che oggi esistono strumenti, sempre più quelli della trasparenza, io dico, perché se tu rendi pubblico per esempio tutti i contratti di acquisto, quanto costa ogni singola cosa che compri, obblighi a mettere tutto come dire, su internet, è chiaro che non sarà più accettabile che un ospedale compri o faccia un acquisto di alcune siringhe a un prezzo 10 volte o 20 volte superiore a quello di un altro. Quindi ci sono anche strumenti da una parte di prevenzione, cioè dobbiamo rendere sempre più difficile costruire queste reti di malaffare. Dall'altra io riuscii a convincere all'epoca il ministro Conso, mi ricordo, e riuscimmo a inserire un reato che era quello che prevedeva la confisca degli ingiusti arricchimenti di tutti coloro che occupassero cariche pubbliche, perché poi non dimentichiamoci, la corruzione non riguarda purtroppo, devo dire, solo i politici, riguarda funzionari, apparati, insomma, tante persone, magistrati stessi, funzionari, cioè è un problema molto grave, ovviamente che esiste in tutti i paesi, ma in Italia io credo ci vuole un contrasto e questo la confisca dei beni che una persona non riusciva, come cioè il meccanismo è semplice e ancora però non siamo riusciti, all'epoca fu introdotto, in Parlamento fu bocciato e non siamo riusciti a colpire soprattutto i beni, perché poi è quello l'obiettivo, cioè chi si corrompe cerca di guadagnare risorse economiche e teme di più la confisca dei propri beni che perfino fare qualche mese magari di reclusione. E quindi bisogna attaccare i patrimoni. E se uno ha iniziato a fare il sindaco e aveva una casa e alla fine del mandato ha 3-4 case, E quello che lui non riesce a dimostrare di aver recuperato grazie a un'attività lecita o appunto ha vinto una lotteria, eccetera, quello deve essere automaticamente confiscato. Dobbiamo togliere i profitti della corruzione.
Non sarebbe opportuno colpire anche i corruttori?
Ah, io condivido assolutamente il fatto che ho visto da alcune proposte che vietano ogni attività imprenditoriale a chi ha fatto corruzione. Questo mi sembra un altro elemento assolutamente utile e sicuramente questa per esempio potrebbe essere un'altra norma. Ma più chiaro, mi preoccupavo e mi preoccupo dal lato di chi rappresenta la funzione pubblica, capito? Di chi rappresenta le istituzioni, lo Stato. Io ritengo che francamente è intollerabile che soprattutto a volte persone che sono tra l'altro anche ben pagate, direttori generali di ministeri che sono pagati anche di più dei ministri o dei... Cioè, non è possibile pensare che persone che abbiano anche degli stipendi assolutamente adeguati magari a un'attività forte poi abbiano l'ardire, diciamo così, di continuare ad arricchirsi danneggiando la collettività. Però è evidente che dall'altro lato gli imprenditori che usano la corruzione per fare affari danneggiano in modo molto grave anche l'economia, perché chiaramente creano una concorrenza sleale con le persone che invece si comportano in modo corretto.